pensa che la virtù della prudenza regola l'azione, quindi mira all'agire. E perciò stesso la prudenza non si ferma all'astratto, all'universale, ma lo applica alla concretezza delle circostanze. E vi citai anche la frase di San Tommaso, che è sempre da tenere bene in mente, e che dice: azione sunt in singularibus, no? Tenetelo sempre presente, che è essenziale questo. Quindi, certo che l'azione si può considerare, analizzare, quasi vivisezionare in astratto, capite? Quello che facciamo adesso, a livello di scienza morale, no? Vi cito esempi di azione, no? A diversi livelli di concretezza, ma non è che facciamo qualcosa noi in concreto, capite? Tranne che, è vero, io insegno e voi pazientemente mi ascoltate, anche questi sono atti di virtù, è vero? Comunque, capite? Non è che facciamo quello che diciamo, no? Parliamo di altre cose, capite? Facciamo altre in questo momento. Ecco, allora, si può parlare certo della morale, vedete, ma di per sé il fine della moralità è raggiunto con l'azione nel suo essere, cioè l'azione esistente. Ora, l'azione esistente non esiste se non in concreto, cioè come un qualche cosa di concretamente rivestito dell'insieme delle circostanze in cui viene posta, no? Ecco, perciò la morale mira, a differenza della conoscenza speculativa, che anzi si allontana dal concreto, perché mira al conoscere, quindi cerca di spogliare quasi l'oggetto da conoscere dalle connotazioni della materialità, perché voi lo sapete bene, la materia è un grande ostacolo epistemologico, per usare una parola di Althusser, anche se lui la usa in un altro senso, no? Ecco, la materia è un grande ostacolo epistemologico, si frappone tra la cosa e noi come ostacolo del nostro conoscere. Quindi bisogna immaterializzare, astrarre, per poter afferrare anche il singolo. Non lo afferiamo se non tramite il verbum mentis, che però ha un contenuto universale. Vedete, conoscere il singolo nello specchio dell'universale. Quindi la conoscenza più astrattiva è, più perfetta è. Vedete, più astratto è il concetto, più concrete sono le realtà che il concetto riesce a afferrare. Anche la scienza moderna lo dimostra ad abbondanza. Più complesso è il modello teorico, più ricca è la realtà fisica che il modello riesce a spiegare, no? Per esempio, più complessa è la matematica, più elevata è la descrizione del fatto fisico in questione. Capite? Molti fisici dicono che c'è quella confusione attuale nella fisica delle particelle perché mancano i modelli matematici adeguatamente astratti. Capite? Hanno afferrato perfettamente. Cioè, solo tramite un che di astratissimo si afferra la ricchezza del tessuto concretissimo, non sto tenendo l'idea. Vedete? La scienza mira all'astratto, la morale mira al concreto perché mira all'agire. Ecco, allora San Tommaso si pone questa domanda, e cioè quale sia l'atto principale, precipuo della prudenza. La prudenza, lo vedremo, compirà tre atti. Uno di deliberazione o del consiglio, l'altro del giudizio, detto anche pratico, quindi consiglio, giudizio, e infine precetto, imperium, comando. Ora, San Tommaso si chiede, tra questi tre atti, che fanno parte della prudenza, pensate alla descrizione del prudente in Aristotele, nell'Etica Nicomaco, no? Il prudente è per esempio l'uomo che delibera con pazienza, con calma, no? Per vedere che cosa è da fare. Quindi questa deliberazione, il consiglio, certamente spetterà la prudenza. Il prudente è l'uomo che sa valutare correttamente a livello di giudizio ciò che è da fare, quindi valutazione di giudizio, ancora il giudizio spetterà la prudenza. Il prudente è colui che si decide con forza, senza temere le decisioni, appunto, no? E quindi la decisione, precetto, comando, spetterà la prudenza. La questione è questa: quale di quei tre atti, tra consiglio, giudizio e precetto, quale di quei tre atti è l'atto proprio della prudenza? Ora, la tesi di San Tommaso è questa: l'atto proprio della prudenza è il precetto, cioè il comando, l'imperium rationis practice, il comando della ragione pratica. Per dimostrare questo, la premessa generale che regola un po' tutto il discorso è questa. La prudenza consiste nella recta ratio agibilium, nella corretta impostazione razionale delle cose da farsi, così potremmo tradurlo, no? Ecco, nella recta ratio agibilium. E per conseguenza il suo atto principale è quello della ragione circa gli agibili. Quindi se la prudenza nella sua natura è recta ratio agibilium, il suo atto più proprio sarà l'atto della ragione pratica, perché questa è la ragione della prudenza, sarà l'atto della ragione pratica circa gli agibili, le cose da farsi. Non solo, potremmo aggiungere noi leggendo tra le righe, no, del testo, sarà l'atto più proprio della prudenza, sarà quell'atto che è più vicino tra tutti gli atti della ragione pratica e il più vicino alla concretezza degli agibili. E notate bene il principio universale, limpido San Tommaso come sempre, dice partiamo dalla definizione della prudenza, per capire qual è il suo atto principale, vediamo anzitutto che cosa è. Recta ratio agibilis, un ragionare corretto attorno alle cose da farsi. Quindi, conseguenza immediata, il suo atto più proprio, che la caratterizza più propriamente come prudenza, sarà quell'atto di ragione pratica che sarà più vicino agli agibili stessi, i quali, come abbiamo detto, sono concreti, quindi l'atto più concreto nella materia pratica. Ora, gli atti della ragione pratica sono tre, come abbiamo già detto. Il primo è il consiglio, e San Tommaso dice che al consilium corrisponde l'attività intellettuale della invenzione, cioè della ricerca. Ecco, l'attività intellettuale della invenzione, invenzione non nel senso del tutto moderno, capite? Invenzione nel senso di ricerca proprio. E notate che nella struttura del sillogismo, il sillogismo è percorribile, anzi è da percorrere, cioè sempre è percorso, in entrambi i sensi. Cioè percorso partendo dalle premesse per giungere alla conclusione ed è percorso, diciamo così, è vero, a ritroso, è percorso dalla conclusione ai principi, perché la conclusione trae la sua evidenza dai principi, dalle premesse. Quindi anzitutto si arriva alla conclusione ricercando, per così dire, vedete, fate questo, voi nell'attività intellettuale avete un problema, un quesito, una domanda, no? Voi avete dei principi primi della ragione e si tratta di vedere, di illuminare quella domanda tramite i principi della ragione. Quindi il problema è quello di trovare delle premesse minori sufficientemente complesse, è vero, sufficientemente ricche come contenuto di verità, per mediare tra i principi evidenti e la concretezza del problema da risolvere. In altre parole, il primo momento del sillogizzare è la difficoltà di trovare i medi a rationis, i mezzi di ragione per mediare tra il soggetto e il predicato della conclusione, no? Che appaiono poi nelle diverse premesse minori, no? Chiaramente non è un solo sillogismo, capite, c'è la scienza, è un insieme estremamente complesso di sillogismi, come ben sapete, no? Però in genere si può dire che questo insieme di sillogismi ha sempre questa prima esigenza, ed è quella che noi chiamiamo ricerca, di trovare sufficientemente abbondanti mezzi, mezzi intellettuali, che sappiano mediare tra il soggetto e il predicato della conclusione. Ovvero trovare delle premesse minori adeguate in modo tale da mediare tra la premessa maggiore, un principio per sé evidente, e la ultima conclusione da raggiungere in un determinato ambito di problematica. Va bene questo discorso? Questo San Tommaso lo chiama la via inventionis, la via della ricerca. Il secondo momento della ragione pratica e il giudizio su quanto si è trovato. Il giudizio su quanto si è trovato. Vedete, si trova la premessa minore e si trae la conclusione. La conclusione è un giudizio. Però nel sillogismo non basta solo, per così dire, afferrare la conclusione. Bisogna, e San Tommaso usa qui il judicium in questo senso, o la via judici, bisogna afferrare la conclusione, non in se stessa, ma afferrarla alla luce delle premesse. Cioè non basta dire Socrate è mortale, bisogna dire Socrate è mortale perché è uomo. Io ho capito perché Socrate è mortale perché è uomo. E ogni uomo è mortale, avete presente il classico sillogismo in Barbara, vero? Cioè, ogni uomo è mortale, Socrate è uomo, quindi Socrate è mortale. Ed è, se io mi chiedo perché Socrate è mortale, mi metto in ricerca. Osservo che Socrate è ovviamente un essere umano e che tutti gli uomini muoiono. Allora mi comincio a dare la risposta al mio quesito. Dico, Socrate è mortale perché è uomo, no? Quindi conduco il sillogismo in questo modo, dirò, ogni uomo è mortale, Socrate appartiene all'insieme degli uomini, quindi anche Socrate come istanza particolare dell'umanità sarà mortale anche lui, no? Poi ripercorro il sillogismo alla rovescia, per così dire, e di nuovo mi chiedo perché allora Socrate è mortale, e rispondo è mortale perché è uomo, e questo lo trovo nelle premesse, eh? Quindi rivedere la conclusione alla luce delle premesse è la via judici, la via del giudizio, la via del giudizio. Ora, a questo punto San Tommaso dice una cosa molto bella, eh? Cioè dice, e qui si ferma, non ho adesso il testo latino, comunque lo leggerete, è facile, qui si ferma il procedimento della ragione speculativa. E la ragione speculativa si ferma al giudizio. Quindi c'è un insieme, sarebbe interessante, capite, studiarlo a livello anche di logica formale, no? Cioè c'è un duplice movimento, anche a livello di epistemologia proprio, c'è un duplice movimento della razionalità speculativa, un movimento deduttivo che implica induzione, ovviamente perché le premesse minori poi sono fornite induttivamente, no? Quindi un movimento deduttivo-induttivo con induzioni implicite nella deduzione, no? E poi un movimento analitico, giudicativo, che risolve le conclusioni riattaccandole alle premesse. Vedete, un movimento sintetico e analitico. Sintetico perché compone le premesse tra loro per ottenere la conclusione, e analitico perché risolve il perché della conclusione nella semplicità delle premesse. Ecco. In questo senso il movimento, appunto, quasi il duplice respiro, no, dell'attività intellettuale speculativa è questo, inventio judicium, ricerca e giudizio. Invece la ragione pratica procede oltre, questo è molto importante, perché in questo schema, mentre l'intelletto speculativo ha due momenti di intellettualità, l'intelletto pratico ne ha tre, eh? Cioè l'intelletto pratico procede oltre, dice Sant'Agostino, e procede esattamente al comando imperium, che applica i risultati della deliberazione, cioè del consilium, come si dice in latino, e del giudizio, judicium, all'operare, cioè all'agire, ed è la extensio ad pratica, ed è come qui emerge la proprietà dell'intelletto pratico in quanto formalmente e reduplicativamente pratico. L'intelletto pratico in quanto pratico ha l'esigenza di estendersi all'operazione. Non essendoci questa esigenza a livello speculativo, l'intelletto speculativo si accontenta di questo duplice movimento dalle premesse alla conclusione, dalla conclusione alle premesse. Non applica più la conclusione a qualcos'altro. Mentre qui si tratta, come ultima conclusione, si tratta di applicare il giudizio con tutta la carica della deliberazione, perché il giudizio poi deriva da un consultarsi previo, no? Applicare tutta questa intellettualità pratica del consiglio e del giudizio all'azione concreta da eseguire. E questa applicazione si chiama appunto imperium. Infatti la proprietà dell'imperium è comandare, fac hoc, fa questo, in queste determinate circostanze. Il giudizio pratico pratico dice: questo è da farsi hic et nunc. Notate che è già molto pratico, perché dice: questo è da farsi nella concretezza del tuo trovarti in questa determinata situazione, no? L'imperium però va ancora al di là di questo e dice: fallo allora, capite? Quel fallo allora non c'è a livello speculativo, ne potrebbe esserci, perché non c'è un fare a livello speculativo, no? Invece qui si tratta di passare dalla conoscenza di ciò che è da fare al fare concreto. È ancora l'intelligenza che è mediatrice, no? Che spinge all'agire, però spinge proprio all'agire, al di là del conoscere. Cioè dice: se tu hai riconosciuto che questa determinata azione è doverosa, perché solo tramite essa tu realizzi il bene della virtù, e allora devi farla. Vedete, quel devi farla è appunto l'impegno. Quindi non c'è dubbio che questo atto, ovvero l'atto dell'imperium, del comando, della ragione pratica, è il più vicino al fine della ragione pratica stessa, cioè all'agire. Ed è il precetto, il comando, l'imperium, è l'atto della ragione pratica più vicino al fine della ragione pratica stessa, cioè più vicino all'agire, più vicino all'azione. Perciò risulta dalla stessa natura della prudenza come virtù della ragione pratica, ne risulta che la prudenza opera propriamente a livello del precetto, a livello dell'imperium. Quindi l'imperium, come l'atto più vicino all'azione, è l'atto più proprio della prudenza. Con ciò San Tommaso non esclude che ci sia anche il consiglio e il giudizio, guai se non ci fosse. Vedremo che si può peccare, si pecca di fatto, contro il consiglio, per esempio, la precipitazione è un peccato contro la deliberazione, no? Perché uno prima di agire deve pensare, deve ponderare, come dicevano gli antichi, no? Ecco, se uno non riflette, non pondera, ebbene guai, insomma, è precipitoso e certamente non è prudente. Però l'atto proprio della prudenza, per quanto anche il consiglio e il giudizio siano molto importanti, l'atto proprio è però quello più vicino all'agire concreto, che è appunto l'imperium, il comando. Penso che sia abbastanza comprensibile questo, no? Questa struttura, notatelo bene, questo articolo va al di là dei limiti del trattato della prudenza, no? Perché lì San Tommaso veramente vi descrive questa duplice razionalità. La razionalità speculativa, con questo duplice movimento, da su in giù e da giù in su, capite quel duplice movimento, oserei dire quasi catabatico e anabatico, per usare parole greche, no? Ecco, quindi la deduzione sillogistica e la analisi a livello del judicium, no? E poi avete dall'altra parte la ragione pratica, che asseconda la struttura dell'intelligenza speculativa in questo duplice momento del consiglio e del giudizio pratico-pratico, però si spinge oltre e media tra il giudizio concreto, pratico-pratico, e l'azione stessa, la praxis in sé. E la mediazione tra il giudizio pratico-pratico e la prassi è appunto l'imperium, il comando. Il segno di questo stato di cose è ancora quello che abbiamo già visto, cioè il fatto che l'arte si limita a giudicare, cosicché, cioè l'arte si limita a giudicare senza avere l'esigenza di eseguire, no? Cosicché l'errore volontario nell'arte è meno grave, è un attenuante. La prudenza, al contrario, è ordinata a comandare l'azione di modo che chi pecca volontariamente commette una mancanza più grave nell'ambito della prudenza. Quello che abbiamo già detto, no? Adesso lo rivediamo in altra luce. Vedete? Un artista, come abbiamo già descritto bene questa situazione, vi ricordate? Cioè un artista che sbaglia volontariamente, un pianista che si diverte per esempio così a ogni tanto stonare un pochino, no? Se lo fa volontariamente per divertimento, per esempio, vuol dire che continua a essere un bravo pianista, cioè potrebbe suonare anche bene, ma volontariamente sbaglia. Se uno invece potrebbe essere un uomo buono, dignitoso, buon cittadino, eccetera, e però si diverte a non esserlo, capite? Allora ovviamente a questo punto non si può più dire che continui a esserlo, cioè continui a essere buono e moralmente retto, va bene questo discorso? E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre l'arte si ferma ancora a livello del giudizio, l'arte è ancora un saper fare, non è il fare, perché il fare esula dall'arte. Un ingegnere è ingegnere quando non costruisce, non so se rende l'idea, però sa costruire. Invece un uomo morale non è morale se non lo fa, se non agisce, capite quello che voglio dire? Anche se sapesse tutto della morale, ma non facesse quello che è dovuto, non sarebbe buono. Ecco perché l'azione stessa, che esula dall'arte, è invece implicita nella morale. Notate bene, sotto quell'aspetto si potrebbe quasi dire che l'arte si ferma ancora a livello delle essenze. La morale coinvolge vitalmente l'esistenza, l'esserci dell'azione. Nell'arte ci si ferma la struttura dell'azione, no? L'ingegnere vi dice come costruirebbe una macchina, non so, una macchina che soddisfa quelle determinate esigenze tecniche, no? Ve lo descrive perfettamente, però non è detto che metta in atto ciò che ha progettato, Invece un uomo moralmente corretto non solo deve sapere come si agisce da virtuosi, ma deve agire da virtuoso. Vedete, quindi l'esserci dell'azione è importante, e per ciò stesso la volontà, che rimane non rilevante sul piano dell'arte, la volontà è rilevantissima, decisiva, sul piano della morale. Perché la volontà, e qui vedete di nuovo un secondario volontarismo di San Tommaso, perché la volontà muove tutte le facoltà dell'anima all'applicazione. L'intelletto esplora le essenze, ma lo stesso atto dell'intelletto deriva ancora dalla volontà che lo applica a agire, ed è quindi l'esserci dell'atto deriva sempre dalla volontà. C'è una certa affinità misteriosa tra esistenza e volontà. È meglio però fermarci qui, se non diventiamo esistenzialisti anche noi altri, no? Ecco, dunque, ed è, non bisogna troppo, capite, non bisogna troppo così spingere questi discorsi, perché talvolta si fa cattiva filosofia attorno a questo, capite? Si dirà allora che la volontà è qualcosa di tutto cieco, irrazionale, insomma si diventa heideggeriano in poche parole, capite? Ma però si può capire perché Heidegger giunge a quelle determinate conclusioni, ed c'è effettivamente questa affinità, come dice San Tommaso, tra la volontà e l'esserci, in particolare nell'ambito pratico, no? Notate come allora l'intelligenza pratica è una intelligenza sempre permeata, come vi dissi, imbevuta, no? Partecipe, no? Imbibita, dicono gli antichi, no? Partecipe appunto della volontà, della fecondità. Bene. Nella Tertium dice San Tommaso che è proprio del precetto, tanto per descrivere un po' la fisionomia di questo atto della ragione, dell'intelletto, che è il precetto, dice San Tommaso, è proprio del precetto ordinare con intimazione. Notate bene questo, ordinare con intimazione, dove per ordinare potrebbe dire, beh, è una tautologia, perché uno ordina comandando, no? E qui per ordinare si intende disporre una cosa all'altra, va bene questo discorso? Disporre una cosa all'altra, quindi disporre una cosa all'altra con intimazione. Pensate, non so, all'ordine tipico sullo stile militare, no? In caserma, tu fa questo, no? Ecco, va bene, ecco, allora il soldato ubbidiente naturalmente esegue immediatamente quello che il suo ufficiale gli dice, no? Allora si tratta, dalla parte dell'ufficiale che comanda, di disporre una cosa all'altra, cioè l'azione del soldato a quel determinato fine che lui vuole raggiungere, va bene questo discorso? Quindi disporre una cosa in vista di un'altra, però con intimazione. Cioè, è vero, in caserma generalmente non è solito che l'ufficiale dica tu per favore potresti essere così buono, e è vero, se così ti pare eseguire quella determinata cosa, no? Dice, come intimazione, dice, fa questo. È giusto, se no non si vincerebbe la guerra, capite? Ecco, allora bisogna parlare in modo sbrigativo, no? Vedete, questo come intimazione c'è anche nel comandare interiore, no? Diciamo così, che anche la nostra ragione pratica non usa delle superflue cortesie con noi, va bene? Anche in noi la voce della coscienza è perentoria, no? Oserei quasi dire con Kant, è un imperativo categorico, no? Ecco, la prudenza ci dice fa questo, devi farlo, come intimazione. Ora, quello che interessa a San Tommaso è appunto questo duplice aspetto, cioè da un lato ordinare una cosa all'altra, e questo spetta indubbiamente alla ragione. Vedete, l'aspetto ordinativo spetta alla ragione. L'aspetto intimativo, cioè l'energia dell'ordine, capite? L'energia con cui viene impartito l'ordine, è una mozione. E questa deriva dalla volontà. Andate bene come nell'atto dell'imperium, l'intelletto e la volontà quasi arrivano a una tangenza, no? Perché c'è ordinare una cosa all'altra, e questo deriva dall'intelletto, e c'è muovere con efficacia, no? E questo deriva dalla volontà. Ora, muovere in assoluto spetta certamente alla volontà, ma muovere con un ordine spetta alla ragione pratica. E San Tommaso, infatti, dopo Aristotele, il quale Aristotele non risolve nemmeno la questione, a che cosa spetta né questo imperium, no? Né la scelta. San Tommaso invece, nella sua analisi geniale degli atti umani, nella prima seconde, appunto attribuisce la scelta alla volontà. Perché si tratta di disporre dei mezzi in vista della fine, no? E allora si tratta della ratio bona, no? Mentre nell'imperium c'è un essere partecipi della volontà con la mozione, l'intimazione, no? Ma nel contempo è l'aspetto prevalente, formale, nell'imperium è l'aspetto ordinativo, e questo ordine di una cosa all'altra, che una cosa sia fatta per un'altra, ebbene questo deriva dalla ragione. Quindi formalmente spetta la ragione, anche se è fortemente permeato dalla volontà, come vedete. Bene, vediamo ancora la sollecitudine. La sollecitudine a questo punto, vedete come San Tommaso è lucido, ci ha descritto appunto la prudenza, dicendo che non le spetta prestabilire i fini, le spetta però preparare le vie delle virtù in concreto, disponendo il medium virtutis nella materia morale. Poi San Tommaso ci ha detto appunto che l'atto proprio della prudenza è il precetto, una cosa molto importante, perché si tratta di scendere in concreto e di applicare, perciò la prudenza non si limita solo a deliberare o a giudicare, ma applica tramite il comando, e adesso attorno al comando, attorno al precetto, che è l'atto proprio della prudenza, c'è una particolare proprietà della prudenza. Questa proprietà della prudenza si chiama la sollecitudine. Non è una virtù, capite? È una proprietà dell'atto del prudente, no? Ed è vero che San Tommaso abbia voluto esplicitare questa proprietà, che di per sé l'abbiamo già intuita che ci debba essere, insomma, no? Quindi il prudente deve essere sollecito. È tutto un programma, capite perché? Perché è del tutto contrario a quello che comunemente si intende per prudenza, no? Il prudente è quello che non si decide, che in qualche modo si tiene in disparte, capite? Il timido, no? Ecco. Invece qui il prudente è colui che è sollecito, che cerca l'azione, che la cerca con ragionevolezza, si capisce, però la cerca, vuole agire, no? Allora, San Tommaso qui ricorre anzitutto a una splendida isidoriana etimologia, no? Che ci fa sorridere un pochino, no? Alla luce della nostra linguistica contemporanea. Comunque dice sollecitus, sollicitus, dicitur quasi solercitus, uno che è velocemente solerte, va bene? Ecco, quindi il sollecito è colui che è velocemente, no? Citus, cioè che è veloce e solerte, no? Ecco, vivace e veloce si potrebbe dire. Quindi la solerzia dell'animo rende spediti, veloci, decisi, nel proseguire il da farsi. L'uomo sollecito è un uomo solerte, che speditamente esegue ciò che si è proposto. Ora, il lato principale, come abbiamo visto, della prudenza è comandare le cose preconosciute nel giudizio deliberativo e nel giudizio pratico. Ciò che la prudenza preconosce nel consilium e nel judicium, nell'imperium lo applica, no? Ora, il comando deve essere anzitutto pronto, spedito, ed è veloce. Molto importante questo, il comando deve essere pronto. E San Tommaso ricorre alla auctoritas dello grande, grande stagirita, no? Ecco, Etica di Comaco, questa bella descrizione, anche se nella mia traduzione non suona in modo esteticamente molto gradevole, ma ha il vantaggio della fedeltà al testo, no? Comunque, in Etica di Comaco, nel sesto libro, nel sesto libro capitolo 10, dice così: bisogna fare velocemente ciò che si è deciso nella deliberazione. Vedete, bisogna fare velocemente ciò che si è deciso nella deliberazione, ma nel deliberare stesso occorre essere lenti. Ed è una cosa curiosissima, eh? Aristotele dice: bisogna fare speditamente, velocemente, qui San Tommaso vede la sollecitudo, no? Velocemente ciò che si è deciso nella deliberazione, quindi deliberazione, consilium, decisione, judicium, fare tramite imperium, no? E nel fare, nella estensione, nell'applicazione al fare, bisogna, dice Aristotele, essere pronti, spediti. Nel lavoro previo, cioè nella deliberazione, bisogna essere altrettanto lenti. Ed è quindi paradossalmente la prudenza e la virtù di uomini lenti e decisi nel contempo, no? Cioè, bisogna essere lenti nel consiglio e decisi nella applicazione dei consigli. Ed è così, e guardate, questa per esempio la prudenza, lo vedremo immediatamente in seguito, la prudenza anzitutto è la virtù dei buoni governanti, insomma, no? Ora, un governante buono non è uno spavaldo, capite, che così fa di testa sua come ricapita, no? come gira un po', no, in quel momento, no, cerca di informarsi, di vedere, no? E che cosa si potrebbe fare, soprattutto per non disturbare un certo equilibrio sociale, via dicendo. Quindi deliberazione molto approfondita e lenta. Però un governante che dopo essersi consultato non mantiene la fermezza delle sue decisioni è un governante da poco. Ahimè, i nostri governanti politici li sappiamo bene, è vero, è inutile, è vero che pianga ancora, ma è così, insomma, mancano soprattutto dell'aspetto decisionale, capito? Cioè, sono, come direbbe San Tommaso, sono incostanti, no? Una volta ripare così e poi nel giro, non dico di anni, ma anche di mesi, ripare esattamente il contrario, perché l'opportunità politica è cambiata, vedete? Per esempio, cose divertentissime per quanto concerne la discussione sulla droga, capite? Che la gente che ancora 10 anni fa era per la liberalizzazione del metadone, adesso, e io dico giustamente, è per la dura repressione, capite? Bisogna vedere, insomma, è vero che una decina di anni che hanno cambiato parere, ma ha cambiato parere proprio da così a così, capite? E questa si chiama la incostante. No? Invece il prudente deve essere costante e perciò stesso sollecito, cioè mantenere, difendere in qualche modo le sue decisioni e realizzarle in atto pratico. No? Ecco. Così la sollecitudine, dice San Tommaso, appartiene alla prudenza come una specie di vigilanza attenta per impedire, anche questo tradotto da Sant'Agostino, no? Comunque dice Sant'Agostino nel De Moribus Ecclesiae, è vero che la sollecitudine è una vigilanza attenta per impedire l'inganno proveniente da una falsa opinione che lentamente cerca a prendere il sopravvento. Mi piace questa descrizione agostiniana, no? Pensate, dice Sant'Agostino, la sollecitudine è una vigilanza. Il prudente, quindi, in quanto sollecito, è vigilante. Vigilante per essere costante, capite? Cioè, per affermare a livello pratico le sue decisioni, non deve permettere che alla sua decisione, una volta presa, si sostituisca qualcos'altro, no? E Sant'Agostino dice con molto acume, no, che questa vigilanza è necessaria perché poco alla volta tende a insinuarsi il dubbio, è una falsa opinione che cerca di prendere il sopravvento. Uno ha già deliberato, si è deciso, ma a un certo punto ancora gli viene, beh, insomma, adesso dovrei fare tutte le mie deliberazioni, e torna ancora a consultarsi, eccetera, non si decide mai, vedete? Ecco. Invece bisogna mantenere questa costanza e fermezza nella applicazione. Bene cari, non mi spingo oltre per spiegarvi anche i corollari che vedremo la prossima volta, e così finiamo qui. E ci vediamo poi venerdì prossimo regolarmente. Mi dispiace per il venerdì scorso, ma ho partecipato a questo convegno che mi ha edificato però non poco, perché riguardava un grande scolastico. Voi sapete che in questi ultimi tempi scolastici sono sempre stati visti come depravatores, santi come potius quam commentatores, no? E mi è piaciuto molto che insomma si è dedicato un convegno proprio a un grande insigne commentatore quale era appunto Giovanni di Sant'Omaso. E c'è il prossimo venerdì, non c'è problema, ci vediamo come al solito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Agimus qui di grazia, omnipotens Deus pro universis beneficis tuis, qui vivis et regnas per omnia saecula saeculorum. Amen. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Pare che la prudenza non dà, non prefigge, non prestituisce, come dice esattamente il testo, prestituere, no? Ecco, non dà il fine alle virtù morali. Cioè le virtù morali possiedono il loro fine già dalla natura stessa, in virtù di quella che si dice giustamente lex naturalis, legge di natura, tema essenziale quello per ogni etica cristiana. Si è detto solo tra parentesi, perché naturalmente l'avete già trattato ad abbundanza nel trattato di legge, no? Direi che proprio la parte centrale, il fulcro del trattato di legge è proprio il trattato in particolare di legge naturale, legge sulla legge naturale. Legge fondata, come dice la stessa parola, sulla natura, cioè sull'essenza, sulla immutabile essenza, che però per quanto immutabile non è un che di statico, come vaneggiano i nostri neoterici, è un qualche cosa di sommamente dinamico, in quanto nella essenza immutabile si radicano delle relazioni teleologiche, finalistiche, altrettanto immutabili. Ed è questi rapporti al fine, cioè del soggetto sottostante a questa determinata essenza, a tali determinati fini, consoni a quella determinata essenza, ecco, in tutto ciò si manifesta la volontà di Dio creatore, del sommo legislatore. Quindi praticamente la morale del cristiano consiste anzitutto nell'adempiere quei precetti che il Signore ha, per così dire, immesso nell'atto stesso della creazione, nella natura dell'essere umano, vedete, le finalità corrispondenti alla nostra natura. È inutile dirvi, è vero che una ontologia, notate bene come ogni etica che voglia farsi rispettare dipende da una sana e realistica metafisica, da una sana ontologia, una ontologia che non ammette la fissità delle essenze, dico proprio metaparesias, come dice la scrittura, con coraggio, fissità delle essenze. Vedete, oggi dire fissità si è accusato subito di fissismo, come si suol dire, come se fosse una parolaccia, capite? Invece essere fissisti è una cosa buona. Platone era fissista, era intelligente lo stesso, va bene miei cari, anzi, proprio perché era fissista era intelligente, no? Ecco, orbene, notate che le essenze, che sono immutabili, fondano, e solo le essenze immutabili, fondano poi anche degli obblighi morali altrettanto immutabili, altrimenti la morale si riduce a quella immorale che vediamo un po' attorno, cioè alla fenomenologia dei costumi, capite? All'analisi storica dei costumi che vanno e vengono, insomma, no? Ecco, e questo ovviamente non è più morale, perché la morale si definisce tramite la sua normatività, la sua obbligatorietà. Inutile dirvi che anche pensatori onesti del campo laico lo riconoscono, pensate solo a Kant, è vero, no? Con quale persino esagerata attenzione vuole separare la morale da tutto quello che è contingente, mutevole, opinabile e via dicendo. Allora, abbiamo detto dunque che le virtù morali hanno già dalla natura dell'uomo, quella natura che, essendo razionale, ovviamente è colta anche dalla ragione, cioè la ragione avverte, riflette, ecco perché Sant'Tommaso dice che Alex Naturalis est adquita ratione constitutum, la nostra ragione riflette sulla nostra natura e coglie la nostra ragione, la natura umana, come un insieme di finalità tutte subordinate alla finalità suprema, che è quella della ragione stessa, la quale è chiamata a dominare, non a essere dominata. E allora ogni virtù morale ha la sua finalità particolare, che le è già data, dettata appunto dalla natura stessa dell'uomo. pensate alla temperanza, è vero, si tratta in qualche modo di adoperare tutti i piaceri e desideri dei piaceri tattili, cioè legati ai due istinti fondamentali, come vedremo nel trattato delle temperanze, cioè legati agli istinti della nutrizione e della procreazione, si tratta di adoperarli in modo tale che sottostiano alla regola del loro fine, ed è di nuovo fine, che è fine connaturale, cioè che la sessualità sia ordinata alla procreazione e che la nutrizione sia ordinata alla sopravvivenza, e in qualche modo questi piaceri derivanti appunto da questi due campi non siano in qualche modo isolati e posti come dei fini, mentre non devono essere altro che dei mezzi, tanto per descrivervi la fisionomia spirituale di una virtù, vedete che ha una certa sua autonomia che corrisponde a ben determinati fini insiti nella natura umana. Ho preso come esempio la temperanza perché ovviamente si tratta di istinti estremamente basilari, estremamente facili da intuire. Bene, in questo senso San Tommaso giustamente osserva che la prudenza, per quanto sia una virtù della ragione e quindi guida di tutte le altre virtù, come la ragione giustamente per natura deve guidare ogni altra attività umana, la prudenza certo guida le altre virtù, ma le guida non dando a loro i loro fini, già che le virtù possiedono i loro fini già dalla natura. Quella parte della ragione che prefigge, per così dire, i fini alle virtù morali naturali si chiama appunto sinderesi nel linguaggio tomistico. Per sinderesi, dal greco sintereo, conservare, per sinderesi, è interessante per esempio il pane nel Vangelo dove si dice che Maria custodiva tutte le parole di Gesù nel suo cuore, c'è proprio la parola sintereo, no? Cioè conservare una verità, insomma, no? Mantenere una verità. Ecco, allora la sinderesi è proprio l'abito dell'intelletto pratico, cioè dei primi principi dell'intelligenza pratica. E in questo abito dei primi principi è racchiusa non solo la finalità globale dell'uomo, che dice il bene è da perseguire e il male è da fuggire, ma anche tutte le particolari concretizzazioni del bene, così come si configurano in corrispondenza alle singole finalità della natura umana. Tutto questo è il compito ancora della sinderesi, cioè dell'abito dei principi, mentre la prudenza, diceva San Tommaso, si colloca a livello di conclusioni, e le conclusioni pratiche sono dei mezzi, cioè quello che è il principio in speculativis è la premessa, è vero, è il principio, scusate, quello che è il principio in speculativis è il fine in practicis, no? E quello che è la conclusione in speculativis è il mezzo in practicis, no? E c'è una perfetta analogia, il fine sta ai mezzi nell'ambito pratico, come il principio sta alle conclusioni nell'ambito speculativo. La prudenza è sì virtù dell'intelletto, come abbiamo detto, dell'intelletto pratico, però è una virtù dell'intelletto pratico che riguarda le conclusioni del medesimo, non i principi. Ecco perché la sua stessa struttura intellettuale ci rivela questo fatto che la prudenza concerne i mezzi e non i fini delle virtù morali. Ora, ci siamo fermati, commentando questo articolo, a alcune osservazioni del padre Lumbreras, che scrisse un bel commento proprio al trattato de Prudentia di San Tommaso. Dice il padre Lumbreras che la virtù morale ha il suo fine della stessa natura, quello che vi ho detto adesso. Ad esempio la temperanza riguarda determinatamente i piaceri e non i timori. La materia della temperanza non sono i timori, che sono nell'irascibile, no? Oggetto della fortezza. La materia della temperanza sono determinatamente i piaceri del concupiscibile, ovviamente anche i desideri di quei piaceri, no? Perché è chiaro che nella vita passionale il piacere conclude, per così dire, la passione, no? Ma antecedentemente al piacere si pone anche il desiderio, antecedentemente al desiderio si pone l'amore, no? Quindi c'è tutto il plesso, direbbe il padre Fabbro, no? Tutto l'insieme degli atteggiamenti passionali, però riguarda sempre gli appetiti del concupiscibile, non degli irascibili. E così, prestituere finem, cioè dare, prefiggere il fine, deve intendersi non di dare ontologicamente, capite? Questo l'ha già dato i fini, li ha già dato il creatore quando ci ha creati uomini, insomma, e non altre cose, altre creature, no? Quindi i fini derivano ontologicamente, entitativamente, dal creatore stesso. Perciò il prestituere finem deve intendersi come far vedere il fine, ostendere, manifestare fine. Non si tratta di dare il fine nel senso ontologico, questo è opera di Dio creatore, no? Si tratta di dare il fine alla volontà e agli appetiti in genere, cioè alle virtù che sono soggettate nella parte appetitiva, manifestando dalla parte della conoscenza la verità del bene agli appetiti, e della verità pratica, verità del bene, no? Si tratta dunque di una manifestazione del fine, ostendere il fine. Far vedere il fine della parte dell'intelletto alle facoltà appetitive che in sé sono cieche. Vedete col padre Lumbreras, da buon discepolo di San Tommaso, sostiene la cecità delle facoltà appetitive, persino della stessa volontà, che è una facoltà ovviamente spirituale, però rimane cieca, in quanto è un movimento al bene, no? Che per poter essere in qualche modo messo in moto determinatamente a quel determinato bene anziché a quell'altro, ha bisogno di essere illuminato dall'intelligenza. Vedete, nihil voluntum, nisi preconitum, nulla è voluto se non è preconosciuto. Si è detto, tra parentesi, che oggi è di moda nel tomismo neoterico, nel tomasianismo, come si dice oggi, no? Vai a essere tomisti. Pensano che cambiando la parola cambi qualche cosa nella sostanza, ma non è così. Comunque è vero, questi tomasiani di oggi hanno introdotto l'amore del volontarismo tomistico. Ecco, non c'è dubbio che in Santo Marco ci sono degli aspetti di un relativo volontarismo, capite? Per esempio quando dice nella vita presente è certamente meglio amare il Signore piuttosto che conoscerlo. Avete presente questa bellissima risposta, no? Che dà sulla precedenza della carità rispetto alla fede, no? E questo per un motivo molto chiaro, perché la fede concettualizza, quindi abbassa, mentre la carità si slancia verso Dio rispettandolo come Dio, no? Quindi sotto quell'aspetto siamo d'accordo che San Tommaso è relativamente volontarista, capite? Ma quando uno dice che in San Tommaso la volontà come tale, in sé, per sé, precede all'intelletto, questo simpliciter non est verum, eh? Non è vero, San Tommaso ha sempre dato una precedenza sia in ordine genetico che in ordine di perfezione all'intelletto sulla volontà. Basta leggere quello che dice sul costitutivo formale della visione beatifica, cioè la beatitudine consiste nella visione di Dio, non nell'amore di Dio, no? Ecco. Allora, nihil voluntum, nisi preconitum, nulla c'è di voluto se non è preconosciuto. E bisogna quindi che la volontà e tutti gli appetiti, tutta la sfera appetitiva e tutte le virtù morali che hanno il loro soggetto nella sfera appetitiva ricevano non il fine nel suo essere, ma il fine nella sua verità pratica, che lo ricevano appunto dall'intelligenza pratica tramite appunto la sintesi. Ciò avviene formalmente, dice il padre Lumbreras, adoperando una distinzione che mi pare abbastanza fondata, ciò avviene formalmente mostrando, facendo vedere il fine in quanto è fine, invece materialmente mostrando il fine come mezzo per un fine ulteriore. Questa distinzione l'ha già introdotto un po' il Caetano quando dice appunto che una realtà che è fine in un determinato ambito può diventare mezzo in vista di un fine ulteriore. Ed è verissimo questo, no? Quindi non è detto che una realtà che è fine è solo Dio è fine ultimo, capite? Solo il Signore è Dio è fine e nient'altro. Dio in nessun modo può essere mezzo. Persino nella mente degli enti è possibile che anche il Signore diventi mezzo, no? Come dice Sant'Agostino, che gli enti vogliono usare Dio per godere del mondo, non uno strumentalizzare Dio, cosa che è possibile alla mente umana che non conosce Dio nella infinità della sua bontà, no? Una mente come quella dei beati, che conosce l'infinità della bontà divina, non potrà considerare Dio se non per quello che veramente è, cioè fine e nient'altro. Ed è invece ogni bene limitato, ogni bene finito, presenta due facce, cioè presenta l'aspetto della pienezza del bene e del fine, presenta anche però l'aspetto del bene in vista di un bene superiore. In ultima analisi a Dio, fine ultimo, no? Quindi, ecco, prego Carlo. In quanto mezzo ad un altro fine. Va bene questo discorso? Ecco. Poi, formalmente si può indicare il fine o manifestare il fine ancora in due modi, che è una distinzione molto importante questa. Cioè, può accadere questa ostensione, manifestazione del fine, in astratto e in comune, cioè in un modo universale, astratto. Ad esempio, il padre Lumbrera sconcretizza con un esempio, come se la ragione dicesse alla temperanza, la sinteresi si rivolge alla temperanza e le dice: devi seguire il bene ragionevole nell'ambito dei piaceri del tatto, cioè quei che derivano dal senso tattile. Quindi nella materia della virtù devi in genere seguire il bonum rationis. Vedete com'è ancora astratto questo dettaglio, no? Poi la ostensione del fine in particolare, in concreto, avviene per esempio così, che la prudenza questa volta, perché questo infatti spetta la prudenza, dice alla temperanza, cioè l'appetito concupiscibile, è vero, è alla temperanza che ha il suo luogo nelle passioni del concupiscibile, gli dice per esempio, per seguire il bene della ragione devi astenerti, non so, dal mangiare in questo determinato momento, fino a quell'altra determinata ora, non so se tenendo l'idea, no? Cioè devi digiunare, non so, per esempio come dice la regola di Sant'Agostino, che non bisogna mangiare fuori dell'ora dei pasti, va bene questo discorso, no? Ecco, allora è già una concretizzazione, no? È già una concretizzazione di quello che bisogna fare per mantenerci temperanti nell'ambito appunto dell'istinto nutritivo. Quindi da un lato c'è la presentazione astratta universale del fine, che dice semplicemente non essere goloso in genere, no? Cioè cerca di adoperare i piaceri del mangiare e del bere in modo tale però da non offendere il bonum rationis. Questo avviene in universali, in comune, no? Poi invece quando si scende in particolare, il fine è applicato alla materia concreta, cioè si dice nic et nunc, tu per essere sobrio, per essere temperante in materia di cibi e di bevande, devi astenerti dal mangiare o dal bere o qualche altra cosa. Vedete? Allora la tesi di padre Lumbreras è questa: alla prudenza spetta stabilire il fine delle virtù morali, non formalmente e comunemente, bensì formalmente, particolarmente e materialmente. Va bene? Quindi la prudenza dà il fine alle virtù morali, però non formalmente e universalmente, ma solo o materialmente, cioè indica il fine però sotto l'aspetto del mezzo e non sotto l'aspetto del fine, oppure formalmente sì, ma allora concretamente, cioè indica il fine non nella sua astrattezza di fine, ma il fine già applicato a quella determinata materia. Quindi ripeto, alla prudenza spetta stabilire il fine delle virtù morali non formalmente e comunemente, universalmente, ma formalmente, particolarmente e materialmente. Materialmente non fa problema perché coincide con presentare il mezzo, no? Si presenta una cosa che di fatto è anche fine, però la si presenta sotto l'aspetto del mezzo. Formalmente, particolarmente, vuol dire si presenta il fine in quanto è fine, però fine in concreto, nella materia particolare, nella concretezza delle circostanze in cui si deve agire. Ora, la considerazione del fine in quanto è fine, considerazione formale e universale del fine come principio pratico, spetta alla sinderesi, abito dell'intelligenza pratica. Ma la sua applicazione, cioè l'applicazione del fine, alla materia concreta spetta alla prudenza. Vedete, quindi la presentazione del fine in astratto, in quanto è principio nell'ordine dell'intelligenza pratica, spetta alla sinderesi. Invece, applicare il fine alla materia concreta e alle circostanze concrete spetta la prudenza, come abbiamo già ben visto sin dal terzo articolo, no? San Tommaso si è premurato di far vedere la caratteristica della prudenza come applicazione dell'universale al particolare. Così, far vedere il bene della ragione nell'atto concreto e il mezzo per ottenere quel bene della ragione spetta alla prudenza. Vedete, far vedere nell'atto concreto la sua bontà virtuosa particolare, no? E condurre in qualche modo all'atto affinché in esso, nella sua concretezza, si realizzi il bene della virtù. Quindi, prego.
Vuol dire che se non si attiva tutta la produttività con le situazioni, si rimane l'altro da finire e quindi a livello teorico.
Esatto, esatto. Cioè, certo, e lo vedremo ancora più avanti con il discorso del precetto, cioè la prudenza finché rimane solo a livello deliberativo, consultivo, finché solamente così conferisce tra sé e sé e non si applica l'agire, non è ancora prudente, perché la prudenza giunge alla sua perfezione solo quando comanda, quando proprio dà il precetto rispetto all'esecuzione dell'atto concreto, solo allora la prudenza è perfetta. Caro figliolo, è possibilissimo. Tutti gli scrupolosi rimangono a livello di sinderesi, non so se questo è vero.
Certo, certo.
Caro figliolo, ma lì è facile intuirlo che cosa, quale vantaggio lì ne deriva, no? No, tutti, anzitutto la sinderesi ce l'abbiamo tutti, quindi non c'è problema di acquisizione, perché come i principi della ragione speculativa sono quasi innati, dico quasi, perché ovviamente non bisogna cadere nell'innatismo cartesiano, no? Però sono innati in quanto che appena acquisiti i concetti, subito scatta la relazione tra i concetti, cioè non c'è bisogno, anzi sono escluse le dimostrazioni, no? Così similmente nell'ambito dei primi principi pratici, questo non fa una piega. Perché alcuni non scendono in particolare? Ebbene, perché nel particolare subiscono delle vessazioni, delle difficoltà, delle amarezze, capite quello che voglio dire? Insomma, basta pensare all'uomo che si decide e all'uomo che non si decide mai. Il non si decide non ha mai dei guai, capite quello che voglio dire? Pensate alla, tanto per illustrarvelo, pensate ai nostri politici, no? L'arte della politica è quella di prendere quelle decisioni che non costano niente, va bene? Delle decisioni dove uno si gioca, per così dire, la propria pelle politica, per non dire la propria poltrona, sono delle decisioni possibilmente da non prendere, cioè da eludere in modo ovviamente estremamente intelligente e astuto, no? Vedete? Ecco, allora il vantaggio è immediatamente chiaro, capite? Cioè decidere si costa, è pericoloso decidere. Sì, della prudenza nel senso vero della parola, cioè non solo del cristiano, della prudenza in genere. Guardi che la prudenza in fondo è una virtù comunemente umana, no? Già Aristotele parla della prudenza pur non avendo conosciuto ovviamente la legge del Signore, almeno esplicitamente, implicitamente, voglio sperare che anche lui a sua grande anima è stata illuminata dalla grazia di Cristo. Comunque diciamo che l'esigenza della morale è sempre la concretezza. Perché non ha senso parlare in astratto, come dice appunto, cioè ha senso per altri scopi, capite? Qui ha senso che ne parliamo in astratto, no? Però noi non possiamo dire abbiamo parlato 2 ore di morale e quindi siamo buoni, no? Capite? Abbiamo parlato 2 ore di morale e quindi speriamo di aver imparato un po' qualche cosa sulla prudenza, ma ciò non vuol dire ancora che siamo prudenti, capite quello che voglio dire? C'è una grande differenza, mentre l'intelletto speculativo si porta a conoscere, l'intelletto pratico, tramite il conoscere, si porta all'operare. Quindi se non abbiamo agito da prudenti, noi non siamo prudenti, capite quello che voglio dire? Lo saremo poi, è vero, quando agiremo, saremo chiamati a agire, magari adopereremo la nostra scienza morale per confortare anche la nostra prudenza, quindi anche a questo scopo non è del tutto inutile, capite? Ma sono due cose ben diverse. Ed è la morale, sempre dice San Tommaso, non sa che cosa farsene dei sermones morales universales, dei sermoni universali. Ed è veramente la morale è un ambito dell'esempio concreto, dell'agire concreto, no? Ecco, dopo questo non bisogna ovviamente esaltare il praticismo fino a tal punto da dire che approfondire speculativamente la morale non abbia nessun senso, capite? Ma bisogna distinguere le due cose, no? Mentre, non so, nell'apprendere la geometria, uno quando conosce i teoremi della geometria ha perfetta cognizione di quella scienza, uno nell'apprendere la morale, dopo averla appresa quasi tutta, non è ancora un soggetto moralmente, moralmente buono. Capite quello che voglio dire? Un'altra cosa, lì c'è un altro passo che bisogna fare ed è quello applicativo, cioè il conoscere deve essere applicato. Ed è questo l'aspetto difficile, perché di quasi la prudenza deve essere difesa dalla fortezza, cioè uno deve farsi coraggio, è l'aspetto della sollecitudine. C'è uno che continuamente esita, che non si decide mai, in fondo è un vigliacco, diciamocelo chiaro, capito? Bisogna allora che uno si faccia coraggio, no? Prenda il coraggio a due mani, come si dice, no? E scenda in particolare, si decida, di che punto. E questa poi sarà, questo poi sarà il compito della cosiddetta sollecitudine, che appunto non permette che la struttura applicativa della prudenza si blocchi a livello della pura conoscenza, senza scendere all'imperium e quindi all'azione, no? Allora, in questo senso, vedete ancora la differenza, per quanto concerne il fine in se stesso, per esempio che la temperanza abbia quel determinato fine di osservare il bonum rationis nella materia dei piaceri del tatto, questo non deriva certamente dalla prudenza. Semmai è manifestato dalla sinderesi e ontologicamente deriva dalla stessa legge naturale, dallo stesso creatore, no? Invece deriva dalla prudenza il fine applicato alla materia concreta, cioè deriva dalla prudenza il fatto che io avverta che hic et nunc, in questa determinata circostanza, devo agire così o così per realizzare il bene della virtù. Vedete, si tratta sempre del fine, no? Perché il fine è quello che io osservi il bonum rationis. Ma questa volta si tratta non del bonum rationis nella materia astratta, si tratta del bonum rationis in queste determinate circostanze. Vedete, non so, per esempio, sono invitato a un lauto banchetto, è vero, si beve bene, è vero, sono quei fini squisiti come ce ne sono qua, è vero, ottimi. A un certo punto comincio a così avvertire che, è vero, giungo a un certo punto di allegria un po' aumentata, non so se avendo l'idea, ecco. A questo punto, vedete, non mi serve per nulla il discorso della sinderesi. Tu, figliolo, devi in genere osservare, ne è vero, nella materia dei piaceri, delle bevande, devi osservare la misura. Bisogna che io in concreto, vedete, questo è il compito della prudenza, che io in concreto dico, adesso figliolo non conviene bere un altro bicchierino perché finiresti male. Vedete, questo è il punto, no? In concreto. Allora, la prudenza applica il fine al caso concreto, dettando l'atto della virtù come mezzo da adoperare per realizzare il fine della sinderesi. La virtù morale poi sceglie ed esegue tale bene concreto conforme alla ragione e dettato dalla prudenza. Vedete come Padre Lumbrera dice molto bene che l'atto di virtù, alla luce della prudenza, si presenta a sua volta come mezzo. Cioè l'atto di virtù è finalizzato, per esempio l'atto della temperanza, della sobrietà per esempio, è finalizzato a quel bonum rationis, è vero, che appunto è rimanere sobri anche in mezzo ai piaceri della tavola, no? Ecco, ed è quindi in qualche modo c'è questo fine della virtù, no? La prudenza poi considera l'atto concreto della virtù, cioè il fatto che io mi astenga dal bere il bicchierino, è vero, supplementare che potrebbe causare dei guai, no? Ecco, questo atto della prudenza considera l'atto stesso di virtù come mezzo per il raggiungimento del fine. È facile intuirlo, no? Cioè io mi astengo dal bere quel fatale bicchierino perché? Perché mantenga il bonum rationis. Va bene questo? Facile da capire. Bene. Allora, così e solo così si spiega ciò che adesso studieremo in seguito. Si spiega quanto dice anche San Tommaso nella prima secunde questio 66 articolo 3 nella risposta tertium che adesso vi leggerò. Vedete che sembrerebbe contraddire quanto dice qui nella seconda secunde questio 47. Allora dice così San Tommaso: prudentia non solum dirigit virtutes morales in erigendo ea ve sunt ad fine. Quindi la prudenza non solo dirige le virtù morali nello scegliere i mezzi al fine, in erigendo ea ve sunt ad fine, sed etiam in restituendo fine, ma dirige la prudenza e le virtù morali anche nel prestituere, mi piace tanto la parola che non c'è in italiano, no? Ma dare proprio, no? Presentare, quasi imporre, ma nel senso buono della parola imporre, no? Prestituendo, finanziando, dando, prefiggendo dei fini. E proprio il contrario, sentendo solo così superficialmente le parole, sembra proprio una contraddizione con quanto ha detto qui nella seconda sezione. Est autem finis uniusquusque virtutis moralis attingere medium in propria materia. Il fine, est en finis uniusquusque virtutis moralis attingere medium in propria materia. Cioè il fine di ogni virtù morale è raggiungere il giusto mezzo, quel medium, chi vuol dire giusto mezzo, il giusto mezzo nella sua materia propria. Giusto mezzo, prendiamo ancora l'esempio del banchetto, no? Se io faccio l'astemio senza esserlo, vedete, direbbe Aristotele, ho il vitium insensibilitatis, va bene? Ecco, cioè pecco per difetto, insomma, no? Non vedendo nemmeno un goccetto di quelle squisitezze, è vero che talvolta si bevono a tavola, vedete? Se io esagero, divento ovviamente, cioè pecco per eccesso, divento ubriaco, no? Ecco, allora la virtù sta nel giusto mezzo, vedete, la prudenza si adopera a realizzare il medium virtutis nella concretezza delle circostanze, cioè la giusta misura. E quindi dice, finis uniusque virtutis moralis, il fine di ogni virtù morale è raggiungere il giusto mezzo nella sua materia propria, nell'esempio citato è la sobrietà, no? Ecco. Quod quidem medium determinatur secundum rectam rationem prudentiae, il quale mezzo giusto, nella materia concreta, si determina secondo la retta ragione, la corretta ragione, il corretto giudizio, potremmo dire, della prudenza. Vedete, giudicare sul mezzo della virtù, però in concreto spetta la prudenza. Quindi in astratto il fatto di raggiungere il fine è ancora il fine della virtù e non deriva dalla prudenza. Ma in concreto il fatto di dire guarda che il giusto mezzo è precisamente questo e fa quello per raggiungerlo, per rispettarlo, è il compito della prudenza. L'avete capito presso a poco questo punto? Davvero? Lo vedremo ancora in seguito perché si rifà questo proprio il secondo articolo, cioè quello che segue, anzi il settimo articolo che segue immediatamente. Allora, nel settimo articolo San Tommaso dice che se alla prudenza non spetta dare dei fini alle virtù morali, spetta però ad essa trovare il giusto mezzo nelle stesse virtù morali. Vedete, il giusto mezzo è compito della prudenza. Bisogna che sia la prudenza a trovare questo medium virtutis in materia concreta. Ecco. Quanto al fine, lo stesso fatto di conformità alla retta ragione è fine proprio di ogni virtù morale. La temperanza, per esempio, realizza questo bonum rationis nelle concupiscenze, la fortezza nei timori, nelle audacie e così via, ed è già prestabilito dalla ragione naturale, cioè dalla sinteresi. Ovvero il fatto che la temperanza debba osservare il giusto mezzo nella astratta materia dei piaceri tattili, il fatto che la fortezza debba osservare il giusto mezzo nella altrettanto astratta materia dei timori e delle audaci, tutto questo spetta ancora la sinteresi finché si mantiene in astratto, ed è l'astrattezza della materia. In genere non c'è una situazione concreta, non è che io mi trovi dinanzi a un pericolo di morte, no? Devo deporre a un processo contro la mafia, capite? Mi viene un pochino, davvero, un po' di paura, capite? Ecco, se adempiere il mio dovere civile e eventualmente, davvero, lasciarmi sparare, oppure piuttosto, davvero, stare zitto, davvero, omertà o come si chiama questa cosa, capite? Vedete, non è ancora in questione questa vicenda. Semplicemente si dice in genere, in qualsiasi circostanza, noi siamo chiamati a mantenere il giusto mezzo in timori e audace. Cioè non essere né troppo spavaldi, né troppo paurosi, no? Non essere né troppo audaci, né troppo pecordi, cioè San Tommaso, no? Cioè di cuore troppo debole, no? Ma nel senso morale della parola. Ecco, allora, mantenere il giusto mezzo in genere, nella materia astratta, è ancora fine della virtù. Vedete che il giusto mezzo coincide nella sua astrazione con fine, non con mezzo. Notate la dualità, cioè, questo potrebbe confondere le idee perché si adopera la parola medium in due significati, no? Ecco, c'è medium come medium virtutis, no? È una cosa, e medium come medium ad finem è un'altra cosa, capite? Quindi il medium virtutis, il mezzo della virtù, nella materia astratta non è mezzo al fine, ma è lo stesso fine, va bene? E in quanto tale dettato dalla sintesi. Invece, quanto al medium rationis o virtutis nella azione stessa, nell'azione concreta, e che non in astratto, nella materia astratta, ma nell'azione concreta, quanto al medium rationis nell'azione stessa, il suo conseguimento spetta alla prudenza. Vedete, perché allora habet ratione medi, cioè medi ad finem, no? Se il mio coraggio civile, no? Si muove perché la prudenza gli dice: tu figliolo devi posporre il tuo bene privato, persino la tua sopravvivenza, alla difesa del bene comune, dico questo sinceramente che non saprei, però nelle circostanze concrete, perché questi signori della mafia escono e poi di nuovo, cioè, entrano dentro e poi di nuovo escono fuori, capite? Ma quelli che loro ammazzano dalla tomba non escono più, capite? Allora il cittadino a un certo punto potrebbe anche così dire: beh, insomma, se lo Stato non mi difende, anch'io non difendo poi lo Stato. Comunque questo non è poi un discorso, diciamo così, di elevato coraggio civile, ma bisognerebbe piuttosto dire, vabbè, in genere vale il discorso, bisogna posporre la propria incolumità al servizio del bene comune, no? Se io so che questi delinquenti saranno finalmente, causa la mia testimonianza in tribunale, no? Saranno efficacemente puniti, allora io ho il preciso dovere di esporre anche la mia vita. Vedete? Allora, in questo caso concreto, io realizzo il medium virtutis in quel determinato insieme di circostanze, no? E allora io pongo quella determinata azione che porre in tribunale, no? In vista del fine, cioè in vista del bonum rationis da osservare in mezzo ai timori e paure, in mezzo alle audacie e alle mancanze di audacia. Va bene questo discorso? Bene, in questo senso il medium virtutis da trovare in concreto è anche un medium ad finem, cioè il mezzo di virtù che si deve concretare in questa determinata situazione, non è più fine, ma è applicazione del fine a quella determinata materia. Vedete, si esegue quella determinata azione virtuosa perché si affermi il fine della virtù, no? Quindi è un qualche cosa che conduce alla realizzazione del fine. Perciò distinguete bene, una cosa in fondo facile, no? Distinguete bene questo. Se si tratta del medium virtutis in astratto, allora quel medium virtutis coincide con il fine e torna al discorso di prima, che non spetta alla prudenza ma spetta alla singhere. Se si tratta di trovare il medium virtutis nella concretezza dell'azione, e l'azione sunt semper in singularibus, dice San Tommaso, e le azioni sono sempre concrete, se si tratta di trovare il mezzo di virtù nella concretezza in cui si agisce, allora quel mezzo di virtù concreto non è più fine della virtù, ma mezzo affinché il fine della virtù si affermi in quella determinata materia. E allora aspetta la prudenza. Quasi mi viene in mente un tema di Avento, capite? Giovanni il Battista che prepara le vie del Signore, no? Ecco, allora è un'allegoria un po' spinta, ma però rende l'idea. Vedete, il fatto è che la prudenza è chiamata a spianare le vie a tutte le altre virtù, cercando il mezzo concreto. Vedete, così, trovando il mezzo, in qualche modo si affermano anche i fini delle virtù. No? È proprio un lavoro quasi preparatorio, lavorando sulla materia morale particolare, no? Affinché il fine della virtù possa realizzarsi. Vedete, che non si tratta tanto di realizzare immediatamente il fine, ma di disporre, di trovare il medium virtutis in concreto e di disporre all'azione affinché tramite l'azione quel fine della virtù a cui l'azione appartiene si realizzi nella data materia. Ora, San Tommaso nella Secundum ha una interessante osservazione che è di indole altamente metafisica, no? Molto bella. Dice, come la causa efficiente, pur introducendo la forma nella materia, non causa però nella forma ciò che le è proprio, notate bene, la causa efficiente introduce la forma nella materia. Per esempio, i genitori introducono nella materia prima la forma del generato, no? Beh, nell'uomo è il Padre Eterno che ci pensa a infondere l'anima, ma diciamo in altri esseri sono i genitori che introducono, no, nella materia prima la forma del generato. Però la causa efficiente, il generante, non causa nella forma ciò che le è proprio. Quindi, per esempio, i genitori generano, non so, un gatto genera un altro gatto. Ma la proprietà che il gattino piccolo, nel vero, ha di, non so, qualcosa che appartenga alla sua gatteità, non so se rendo l'idea, no? Ecco, ebbene, questo non gli deriva dai genitori, ma da Dio stesso che ha stabilito le forme. I genitori non danno la forma in qualche modo, danno solo la forma nella materia, non la forma in sé. Capite quello che voglio dire? Provate a pensarci, non sembra una cosa un po' astrusa, è vero che ci sono facce un po' scettiche, ma è cosa facilissima, guardate, guardate, diciamo così, no? Allora, pensateci bene, l'efficiente, la causa agente, efficiente, no? Dà la forma alla materia, no? Però come ciò non crea la forma stessa, capite? La forma è già presupposta. Per esempio prendiamo l'uomo, no? Il genitore trasmette al figlio la sua caratteristica di essere uomo, ma il genitore non è la causa del fatto che all'uomo appartenga la razionalità o che all'uomo appartenga la libertà o che all'uomo appartenga la risibilità stradicalis, il senso del buon umore che accompagna la nostra razionalità e tante altre proprietà. Va bene questo discorso? Questo deriva già dal Padre Eterno. Il Padre Eterno ha determinato così la nostra essenza umana, no? I genitori non fanno altro che riproporre quella essenza già data nella materia. Quindi l'efficiente, la causa efficiente, non causa la forma in sé, causa sempre e solo la forma della partecipazione alla materia. E perciò non causa nemmeno le proprietà essenziali della forma. Le proprietà essenziali appartengono alla forma indipendentemente dal fatto che sia soggettata in quella o quell'altra materia. In altre parole, vedete, le proprietà universali ci sono nell'uomo a prescindere dalla sua individualità, cioè dalla sua appartenenza a quel determinato sostrato materiale. E così similmente anche la prudenza costituisce il mezzo dovuto nelle operazioni e passioni senza essere la causa del fatto che cercare tale mezzo sia connaturale ad ogni virtù morale. Vedete l'analogia, è molto bella. Cioè anche la prudenza realizza, per esempio, il fine della temperanza nella concretezza di quella situazione conviviale come ve l'ho descritta prima, no? Il symposium, no? Ecco, il banchetto, ecco. Bene, allora, in quella situazione concreta, la prudenza realizza il bonum virtutis, il bonum temperantiae, il bonum sobrietatis, no? Realizza questo bene della virtù nella concretezza di quella determinata circostanza. Con ciò però la prudenza non causa il fatto che alla temperanza aspetti la sobrietà. La sobrietà aspetta la temperanza indipendentemente dalla prudenza. Prima ancora che la prudenza ha cercato di concretizzare la sobrietà era già iscritta nelle esigenze astratte universali della temperanza. La prudenza non ha fatto altro che realizzare la temperanza e con essa la sobrietà in quel determinato, in quella determinata materia, è il caso di dirlo, capite? In quella concretezza di quella situazione. Ci siamo, avete capito, è facile, no? Ed è quindi è vero l'uno e l'altro. È vero da un lato che la prudenza realizza il mezzo della temperanza nella materia concreta, Ma nel contempo rimane sempre vero che la prudenza non fa sì che la temperanza abbia quel determinato fine. Quel determinato fine spetta alla temperanza indipendentemente dalle sue realizzazioni concrete e quindi anche indipendentemente dalla prudenza. Bene, c'è una precisazione, poi dopo vi lascio perché così vi riposate un po'. Dunque, c'è solo una precisazione del Caetano rispetto al fine e ai mezzi delle virtù morali. Anzitutto, il mezzo, formalmente, nella sua ragione di mezzo, coincide con il bonum rationis. Vedete, il Caetano non fa altro che spiegare in modo un po' più formale quello che San Tommaso dice in questo articolo, no? Quindi, nella sua ragione di medium, medium virtutis, il medium coincide con lo stesso bonum rationis, di quella o quell'altra virtù. Invece, materialmente, come la cosa, la realtà che è nel giusto mezzo, coincide non più con il bonum rationis in astratto, ma con quella concreta cosa che è buona secondo la ragione. Quindi dice Caetano, formalmente nella sua ragione formale di medium virtutis, tale mezzo di virtù coincide con il bonum rationis. Per esempio la sobrietà è il bonum rationis nella materia di bevande. Invece, materialmente, come la cosa che è nel giusto mezzo, coincide con la stessa cosa che è buona secondo la ragione, ovvero il giusto mezzo che consiste in concreto nel fatto che io dopo aver bevuto due bicchierini non mi concedo il terzo, va bene, e la cosa, vedete, la cosa concreta che è buona secondo la ragione, non è più il bonum rationis in astratto, ma è la realtà concreta, anzi l'azione concreta che è buona secondo ragione. Vedete la differenza? Una cosa è in astratto il bene della ragione, altra cosa è in concreto l'azione rivestita del suo sottostare al bonum rationis, cioè di essere buona secondo la ragione. Bene, ecco, adesso vi lascio, riposatevi un po' che poi dopo riprendiamo il discorso che ci tengo. Thank you.